al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Luciana Fantini, Andrea De Angelis, Fabio Colagrande al microfono. Torniamo in questa puntata di Al di là della notizia ad occuparci del tragico naufragio avvenuto venerdì notte davanti all'isola del Giglio. Per il momento è di almeno 6 vittime il bilancio di questo drammatico incidente occorso alla nave Costa Concordia, mentre mancano ancora 16 persone all'appello. Intanto anche questa mattina è proseguita senza sosta l'opera dei soccorritori nella speranza di trovare dei sopravvissuti. Anche per il peggioramento delle condizioni meteo cresce il rischio di un disastro ambientale. Il rischio ambientale per l'isola del Giglio è altissimo, ha detto oggi il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. L'obiettivo è di evitare che il carburante esca dalla nave, stiamo lavorando su questo. Accuse al capitano della Costa Concordia e tanti interrogativi sulle cause dell'incidente che ha coinvolto la nave campeggiano sulle prime pagine delle principali testate internazionali. L'incredibile leggerezza del comandante, il titolo richiamato in prima pagina di Le Figaro, che dedica al naufragio della Concordia l'intera pagina 10. Grande attenzione anche in Germania, ben 566 passeggeri tedeschi a bordo, un incubo, titola Welt, fine di una crociera, si legge sul tabloid Berliner Zeitung. L'evacuazione iniziata troppo tardi, continua il giornale, ed è proseguita in maniera caotica. Stessa atmosfera in Gran Bretagna, al popolare Daily Mail si chiede se il capitano si stava facendo bello tra notizie che l'equipaggio si è imbarcato davanti a donne e bambini in una calca verso le scialuppe di salvataggio. Il Daily Telegraph riprende le voci secondo cui Francesco Schettino si sarebbe deliberatamente avvicinato agli scogli per mandare un segnale di saluto a qualcuno a terra. Costa Crociere darà assistenza legale al comandante Schettino, ma l'azienda ha il dovere anche di tutelare i suoi 24.000 dipendenti. Non possiamo negare un errore umano, ha detto il presidente e amministratore delegato di Costa Crociere, Pierluigi Foschi. Nella tarda mattinata di oggi, però, la nave ha cominciato a muoversi dalla posizione in cui si era incagliata. Questa è l'ultima notizia. Il coordinamento dei soccorsi ha sospeso le ricerche, evacuato i sub e i vigili del fuoco. Di vigili del fuoco e capitanerie. Sentiamo al microfono del collega Amedeo Lomonaco Luca Cari, responsabile capo ufficio stampa di Vigili del Fuoco.
Sono state interrotte le operazioni di soccorso non per il maltempo, ma per il fatto che la nave, che è costantemente, la posizione della nave è costantemente monitorata, e i segnali, quindi le indicazioni che abbiamo avuto, è quello di uno spostamento. La nave si è spostata di 9 centimetri sulla verticale in altezza, di 1,5 centimetri orizzontalmente, questo avendo perso quindi almeno momentaneamente il punto di stabilità. Immediatamente è stato dato l'ordine di evacuazione, quindi sommozzatori della Guardia Costiera e sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono stati immediatamente evacuati, e immediata è stata anche l'evacuazione dei nostri operatori Speralpino Fluviali, che stavano lavorando all'interno per il recupero dell'ultima vittima, che è stata individuata questa mattina dalle nostre squadre intorno alle 2. Quindi immediatamente gli 11 operatori SAF si sono portati autonomamente all'esterno, e da lì sono stati, il nostro elicottero li ha portati a bordo. Quindi un'operazione conclusa in sei minuti. Quindi in questo momento nella nave non ci sono più persone, non stiamo più operando in questo momento, perché si sta monitorando la condizione di stabilità, quindi se effettivamente la nave è ferma o se sta scivolando verso il fondale.
Dunque questa decisione è stata presa proprio per salvaguardare l'incolumità dei soccorritori. Come lei ci ha detto, però, è possibile che possano riprendere le operazioni di soccorso?
Sì, assolutamente sì. Sì, adesso non ho un tempo tecnico di riferimento da dare, ma assolutamente speriamo che avvenga, che entro un tempo breve possiamo avere un'indicazione rassicurante sul fatto, insomma, che la nave sia ferma.
Anche perché purtroppo è una corsa contro il tempo, se la nave dovesse inabissarsi finirebbe ogni speranza di trovare superstiti.
Assolutamente, questo è il rischio che abbiamo, del quale abbiamo parlato fin dall'inizio. Questo è un rischio concreto, quindi la situazione, ovviamente stiamo lavorando fin dall'inizio in condizioni di grande criticità.
Questa dunque l'ultima ora per quanto riguarda il naufragio della Costa Concordia. Era Luca Cari, responsabile ufficio stampa Vigili del Fuoco, al microfono di Amedeo Lo Monaco. Ma torniamo proprio alla notte del naufragio. In linea con noi c'è Don Lorenzo Pasquotti, parroco di Giglio Porto, parroco della chiesa di San Lorenzo e Mamiliano. Don Lorenzo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ecco, torniamo proprio a quella notte. Si è detto, è stato raccontato proprio della grande accoglienza da parte degli isolani. Vuole raccontarci un po' in breve come sono passati quei minuti, quelle ore poi?
I minuti sono stati quando la notizia si è diffusa con un passaparola, perché c'era questa nave lì davanti, no? Molto vicina al porto, che stava ferma. Ecco, era molto vicina e ferma. Questo non è mai successo, perché le navi, queste grosse navi da crociera, passavano larghe, magari suonavano, facevano quelle cose che dicono adesso che fanno, ma non mai così vicine, no? E soprattutto non stavano ferme. Ecco, e quindi dopo un po' che stava ferma, e poi si è visto che la nave si inclinava sul fondo, ecco, si inclinava verso di poppa, e allora si è capito che lì c'era successo qualcosa di grave, e allora poi è cominciato, probabilmente qualcuno ha saputo, è arrivata la notizia, bisogna evacuare i naufraghi e quindi bisogna metterci nelle condizioni di accogliere tutta questa gente. Il problema era la sproporzione e quindi abbiamo cercato di mettere a disposizione tutto quello che erano spazi possibili per ospitare questa gente, e quindi le chiese comprese.
In chiesa avete sistemato circa 400 persone.
Era la chiesa, abbiamo aperto il portone e la gente è entrata. Ecco, quindi sulle panche, per terra, sui gradini dell'altare, dietro l'altare, nella sacrestia, nel salone parrocchiale, c'è il gabinetto con 30 persone in fila, continua per 5 ore. Ecco, e questo era, e gente che, qualcuno con le coperte, perché avevamo qualche coperta, ma io, le mie coperte, nel senso che non c'è che la chiesa c'ha le coperte di casa mia che ho tirato giù, perché prima sono arrivati i bambini, e i bambini con le famiglie giovani, ecco, e questi erano senza niente, perché come erano scesi dalla nave, così sono entrati in chiesa.
Quindi circa 4.000 persone che hanno invaso l'isola.
Tutte in chiesa sono venute.
Ecco, sì, 4.000 in tutta l'isola, tant'è vero che il presidente Monti ha annunciato che proporrà al presidente della Repubblica di concedere la medaglia al valore civile alla popolazione dei due comuni, quello del Giglio e quello dell'Argentario.
Posso dire da parroco, per quanto riguarda il Giglio, che i gigliesi se lo meritano, ecco, da parroco, veramente, perché di là io non so che cosa sia successo, ma immagino sia successo più o meno la stessa cosa. Il problema nostro era che c'era una sproporzione, no, tra questo che tra questa massa di gente che arrivava bagnata, no, infreddolita, disorientata, non capiva dove era, nessuno sapeva che cos'era il Giglio, non sapevano se erano sulla terraferma o sul continente. Quindi dicevo, nelle lingue più strane, che siamo all'isola del Giglio, cos'è, non dov'è, cos'è l'isola del Giglio? No, ecco, e quindi dirgli: calmi, state calmi, non è, ormai il peggio è passato, state tranquilli, adesso arriveranno in soccorso. Questo dovevo fare io, e a questa gente che in tutte le lingue mi chiedeva: ha visto mio marito, ha visto mio fratello, ha visto mio amico, mia figlia, ma è incinta, queste cose, ecco. E noi, siccome la chiesa è proprio di fronte allo sbarco, no? La prima cosa che fanno è venire da noi e poi dopo da noi venivano un po' smistati nei posti più adatti alle condizioni in cui si trovavano queste persone.
Ho letto oggi su un giornale, Don Lorenzo, che lei avrebbe sistemato un giubbotto di salvataggio sull'altare della sua chiesa.
Ieri, quando c'è stata la messa all'ingresso, quando si esce dalla sacrestia e si fa tutta la processione d'ingresso, i bambini chierichetti hanno portato ognuno un qualcosa che era rimasto nella chiesa quando la chiesa è stata pulita, e quindi abbiamo fatto un tavolo con un tappeto davanti all'altare e abbiamo messo un giubbotto, un casco di sicurezza, una fune, uno di quei teli di plastica arancioni, quelli che per la termoregolazione, e poi un vassoio con il pane che era avanzato lì, quelli che gli veniva distribuito, le briciole del pane, un po'.
Ecco, perché questo gesto?
Evangelicamente parlando, che mi sembrava un bel segno, ecco questo.
Perché questo gesto, Don Lorenzo?
Ma perché, perché questo deve rimanere, non c'è bisogno che lo dica io, sicuramente succederà, che rimarrà nella memoria degli abitanti del Giglio, perché l'isola del Giglio, che prima era l'isola delle vacanze, adesso è diventata un'altra, anche spero che rimanga l'isola delle vacanze, che non si rompa il serbatoio della nave, come c'è pericolo che possa succedere, e nel qual caso sarebbe un disastro drammatico, ecco. Ma l'isola delle vacanze è diventata anche, e la gente ha avuto l'occasione per diventare anche l'isola della solidarietà, questa è stata la cosa importante, e i gigliesi questo non lo dimenticheranno mai. E allora lasciare in quella chiesa quei segni vuol dire lasciare una memoria che nessuno più potrà cancellare, ecco. Ma anche per la gente che verrà, che magari verranno i turisti, verranno a vedere chi, ormai tutti conoscono il Giglio, ecco.
Grazie.
Tutti verranno e vedranno.
Grazie Don Lorenzo per questa testimonianza. Noi pensiamo che questa idea del presidente del Consiglio, sì, Monti sia un'idea che condividono in molti.
Io posso dire, sono molto grato al presidente che ci dia, siano onorati, ma veramente i gigliesi se lo meritano tutto.
Grazie a Don Lorenzo Pasquotti, parroco di Giglio Porto. Grazie Don Lorenzo. E noi ci spostiamo non di molto e andiamo a Livorno, dove troviamo Don Luciano Cantini, che è direttore del centro Stella Maris, proprio di questa città toscana sull'acqua. Don Luciano, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a
voi. Don Luciano dunque si occupa proprio di apostolato del mare nel centro Stella Maris di Livorno, non distante dal Giglio. Don Luciano, si è parlato molto in queste ore, in queste giornate del comportamento dell'equipaggio della Costa Concordia. Voi come operatori dell'apostolato del mare, dei centri Stella Maris, dei centri Stella Maris, lavorate proprio per sostenere e tutelare i lavoratori anche di grandi navi come le navi da crociera. Quali sono le sue considerazioni su questa vicenda?
Sì, le navi da crociera della Costa, fra l'altro, hanno a bordo, è l'unica compagnia del mondo in pratica che ha a bordo un cappellano che ha proprio lo scopo preciso, il compito preciso di occuparsi del benessere dell'equipaggio. L'equipaggio delle grandi navi come queste sono sempre equipaggi molto complessi, complicati, perché diverse sono le mansioni, diverse sono le nazionalità, ma una cosa tengo a precisare, sono tutte persone qualificatissime che settimana dopo settimana continuano a fare prove, esercitazioni, proprio per ogni emergenza. Però si sa, la teoria è una cosa, poi quando ci si mette in pratica le cose cambiano e le difficoltà aumentano, questo è fuori dubbio. E sentivo interviste di persone che si lamentavano, però una cosa è esercitarsi su una nave che è stabile, una cosa è trovarsi in una nave che è in movimento e che una volta pende in una maniera, una volta in un'altra, e a volte bisogna prendere delle decisioni nell'immediato, e questo può sembrare sconcertante da chi riceve vive certe situazioni, ma certamente non lo è per chi invece in quel momento si sta prodigando per le persone che sono da mettere in sicurezza.
Dalle testimonianze emergono gravi responsabilità del comandante, forse anche di altri membri dell'equipaggio, ma sicuramente anche grandi gesti di solidarietà da parte di molti membri di questa crew, di questo equipaggio della Costa Concordia.
Ho ascoltato, perché io le notizie sono quelle che ricevo dalla stampa, che il commissario di bordo con una gamba ferita ha continuato a aiutare le persone e a metterle in salvo. Ci sono persone che sono tornate a bordo dell'equipaggio per aiutare i colleghi a fare questo tipo di sgombero. Poi nelle marce dei cesti ci sono sempre, questo si sa, però non possiamo mai generalizzare. Io vedo della gente di Marde una grande generosità e un grande senso di solidarietà in ogni situazione.
Quali sono le condizioni di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di una nave come la Costa Concordia?
Una nave come questa, 1000 persone di 5-6 nazionalità diverse, con turni e compiti di lavoro diversi, le capisce che è abbastanza complicato da questo punto di vista, perché ci sono culture e modi di essere, orari difficili, il bisogno di essere sempre molto sorridenti nei confronti degli ospiti, e quindi poi certe tensioni si rivivono all'interno del gruppo dell'equipaggio. C'è la presenza del cappellano che nelle navi della Costa Crociera almeno ha proprio questo compito di tenere un ambiente gioviale, piacevole, quindi organizza momenti di convivenza, di cordialità all'interno dell'equipaggio e quindi anche di conoscenza reciproca, quindi anche di stima e quindi anche di lavoro migliore.
Ci sono anche dei lavoratori che vivono in condizioni molto difficili su queste navi, nonostante siano luoghi considerati luoghi di lusso. Cioè, insomma, chi sta bene, i viaggiatori, c'è chi magari lavora in condizioni molto dure.
Certo, gli addetti che sono per esempio alla spazzatura, alla lavanderia, che vivono sempre da basso, quindi non possono salire come tutto l'equipaggio, non può salire a bordo in coperta dove ci sono gli ospiti, quindi loro hanno delle zone riservate, però sono sempre all'interno della nave, fino a che non toccano terra e non possono uscire, se l'orario glielo permette, in pratica sono sempre dentro un ambiente che è comunque artificiale.
Comunque so che l'Apostolato del Mare, l'ufficio della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, nella persona di Don Giacomo Martino, sta seguendo da vicino gli effetti di questo naufragio così grave, che insomma ha anche degli aspetti, no, dal punto di vista pastorale.
Sì, Don Giacomo in questo momento è a Grosseto, sta seguendo le diverse centinaia di marittimi che sono ospitati negli alberghi, che appunto provengono da nazionalità diverse, sono privi ormai di documenti, quindi c'è un po' da ricostruire anche dal punto di vista burocratico il senso della vita per poter poi ritornare in qualche modo a casa. Non è semplice, perché anche loro sono venuti via dalla nave non avendo nulla, mentre i passeggeri in fondo avevano un'automobile con delle chiavi in un porto, loro erano veramente assolutamente senza niente, neppure un foglio di carta.
Grazie davvero a Don Luciano Cantini, buon lavoro al Centro Stella Maris di Livorno.
Grazie anche a voi.
E ora ci colleghiamo con Alberto Corsinovi, responsabile delle Misericordie Toscane. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, le Misericordie della Toscana in azione proprio dai primi momenti della tragedia al largo dell'isola del Giglio, in soccorso dei naufraghi della Costa Concordia, 150 volontari intervenuti da Grosseto, Siena, Versilia. Ecco, ci racconti un po' come siete intervenuti.
Sì, dopo i primissimi minuti dall'urto della nave sugli scogli antistanti di Isola del Giglio, proprio per il tramite della nostra Misericordia che ha sede sull'Isola del Giglio, siamo stati notiziati dell'evento e da quel momento si è messa in moto la macchina dei soccorsi delle nostre Misericordie, che prevede l'attivazione della sala operativa regionale, che coinvolge in un sistema che definisco a raggiera immediatamente le Misericordie interessate del coordinamento circostante a dove si è verificato l'evento, e poi secondo le necessità via via altre realtà nostre di supporto secondo le esigenze specifiche. Nella fattispecie si parlava di soccorso e assistenza ai naufraghi, per cui abbiamo dirottato presso la nostra Misericordia di Porto Santo Stefano, che ha sede proprio sul porto di Porto Santo Stefano, un certo numero di autoambulanze, e abbiamo fatto affluire da zone più periferiche realtà che fossero attrezzate per l'assistenza ai naufraghi, nella fattispecie un'unità per il soccorso immediato alle popolazioni che ha a bordo l'attrezzatura per fornire bevande calde e coperte, poi un altro automezzo con brande e coperte, e poi anche una struttura mobile immediatamente allestibile per il ricovero delle persone. C'è da dire che dopo le primissime notizie che la Misericordia del Giglio ci ha fornito, sul primo traghetto che Prefettura e Capitaneria del Porto hanno fatto partire da Porto Santo Stefano, questo intorno alle 23, noi avevamo già imbarcato due autoambulanze della Misericordia di Porto Santo Stefano con alcuni nostri volontari che sono stati utili dalle prime battute sull'isola del Giglio, anche per darci le notizie sulle condizioni e sul numero di quelli che poi sarebbero stati naufraghi da assistere. Nel contempo abbiamo allestito presso le scuole di Porto Santo Stefano e il palazzetto dello sport di Orbetello una struttura che fosse capace di accogliere i naufraghi dal momento che venivano scesi sul porto di Porto Santo Stefano dai traghetti.
Ecco, Corsinovi, tra l'altro un intervento molto difficile quello dei Confratelli delle Misericordie, perché l'isola del Giglio in questa stagione è un'isola spopolata.
Certamente, infatti la maggiore difficoltà è stata anche nei primissimi momenti trovare degli spazi di ricovero per queste persone che arrivavano bagnate, spesso prive di scarpe, di calze, in alcuni casi addirittura quasi seminudi, e era trovare generi di conforto e spazi proprio fisici per poterli accogliere, atteso che nel periodo invernale i residenti dell'isola del Giglio tradizionalmente salgono nella parte alta dell'isola, quella detta del castello, e la zona in prossimità del porto è pressoché disabitata. Comunque anche attraverso la generosa disponibilità della gente dell'isola del Giglio, molte strutture, ancorché chiuse, sono state riaperte. Uno dei problemi è stato che si trattava comunque di accogliere persone in locali molto freddi, in alcuni casi privi di riscaldamento, perché non previsto, quindi non c'era neanche il problema di riaccenderlo, era perché molti locali che vengono, ripeto, utilizzati solo nel periodo estivo sono privi anche di impianti di riscaldamento.
Ecco, in chiusura, Corsinovi, voi avete mantenuto un presidio delle Misericordie sull'isola?
Abbiamo attualmente un mezzo per il supporto logistico, un'infermeria mobile e alcune autoambulanze sul molo dell'isola del Giglio, col quale forniamo continua assistenza anche a tutti gli operatori che in questo momento sono impegnati nelle operazioni di soccorso, quindi vigili del fuoco, marinai, uomini della capitaneria del porto, delle altre forze dell'ordine, come ulteriore elemento e presidio che affianca la nostra realtà isolana di Giglio.
Grazie davvero ad Alberto Corsinovi, responsabile delle Misericordie Toscane. Buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi di Al di là delle notizie è stato il naufragio della nave Costa Concordia. Grazie ai nostri ospiti, grazie ad Amedeo Lo Monaco per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con la Radio Vaticana in diretta.